Buongiorno, buona domenica. Abbiamo una mattinata ricca perché entriamo proprio nella centralità del tema svolto, quello dell'Eucaristia. Tema che pone subito un problema. Perché gli evangelisti non ci hanno trasmesso le parole e i gesti esatti che Gesù ha compiuto in quella cena? Se noi vogliamo sapere, ma quando Gesù ha preso il pane, che cos'è che ha detto? Quando poi Gesù ha preso il calice e l'ha offerto, cos'è che ha detto? Possibile che gli apostoli, i discepoli, non si siano ricordati delle espressioni e dei gesti che hanno accompagnato l'ultima cena di Gesù? Ebbene, noi siamo nella condizione di non sapere quello che Gesù ha detto e fatto, perché dell'ultima cena abbiamo quattro versioni, l'una differente con l'altra. In passato queste differenze dei Vangeli si spiegavano in una maniera che a noi oggi fa un po' sorridere, era una maniera un po' ingenua. Sapete che tra un Vangelo e l'altro ci sono grandi differenze. Per esempio, se uno voleva sapere, ma Gesù, le beatitudini, quante ne ha pronunziate e dove? Se leggiamo il Vangelo di Matteo, si legge che Gesù salì su il monte e lì proclamò 8 beatitudini. Ma se andiamo nel Vangelo di Luca, troviamo che sceso in luogo pianeggiante pronunzia 4 beatitudini. Allora, alla domanda, ma Gesù, quante beatitudini e dove le ha pronunziate? La risposta era, a noi oggi fa sorridere, in genere, beh, che problema c'è? Una volta era su un monte e Gesù ha proclamato 8 beatitudini e c'era Matteo e le ha ricordate, le ha scritte, e l'altra volta invece in luogo pianeggiante, e così via per tutte le differenze. Anche per l'unica preghiera brevissima che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli. Perché non ce l'hanno trascritta esattamente come Gesù l'ha pronunziata? A quel tempo, tra l'altro, la capacità di mandare a memoria un brano era molto più sviluppata della nostra. Come mai i discepoli non hanno conservato le parole di Gesù per trasmetterci a noi l'unica breve preghiera, il Padre nostro, così come l'ha pronunziata Gesù? Se noi abbiamo il desiderio di sapere cos'è che ha detto Gesù quando ha insegnato il Padre nostro, non lo sappiamo. Abbiamo due versioni, una di Matteo e una di Luca più breve, e quindi non possiamo sapere, anche lì si diceva, beh, una volta Gesù ha insegnato il Padre nostro, c'era Matteo, e un'altra volta ha insegnato il Padre nostro e c'era Luca. Ma adesso qui ci troviamo di fronte all'ultima cena. E qui questa giustificazione non regge più. Non si può dire, beh, una volta ha fatto l'ultima cena c'era Matteo, e una volta ha fatto l'ultima cena e c'era Luca o altri, perché è l'ultima cena. Ebbene, dell'ultima cena noi abbiamo quattro versioni differenti. Allora, anche se già lo abbiamo detto, è sempre bene ritornare su questi significati. Ricordiamo sempre che i Vangeli non sono una cronaca di fatti che riguardano la storia, ma sono insegnamenti di verità che riguardano la vita o la teologia. Ecco perché i Vangeli sono attuali. Per cui gli evangelisti non si sono presi cura di tramandare le parole esatte e i gesti esatti compiuti da Gesù. Quello che loro vogliono trasmettere è la verità di un fatto. Qui noi facciamo difficoltà, noi occidentali, perché per noi quello che è vero deve assolutamente essere anche storico. In Oriente non è così. In Oriente quello che conta è la verità di un fatto, indipendentemente dalla sua storicità. Faccio un esempio che ho fatto altre volte, ma penso sia eloquente questa differenza tra storico e vero. C'è un quadro che rappresenta il presidente degli Stati Uniti, il primo, Abramo Lincoln, nell'atto di spezzare le catene di uno schiavo. Ebbene, l'artista cosa ha voluto trasmettere? Un fatto storico o una verità? Non certamente un fatto storico, perché mai Abramo Lincoln ha preso le catene di uno schiavo e le ha spezzate. Lui ha firmato un documento con il quale si aboliva la schiavitù. Ma questo fatto, questa verità, si incide nella gente molto più profondamente con il quadro che rappresenta il presidente che spezza le catene, che facendolo vedere mentre firma un documento. Quindi quello che conta è trasmettere la verità, indipendentemente dalla cornice storica, e i Vangeli sono scritti in questa maniera. Pertanto, della cena del Signore noi abbiamo quattro differenti versioni e dei gesti e delle parole di Gesù, questo perché gli evangelisti non hanno inteso tramandare la cronaca di un momento, ma il profondo significato dello stesso. La cronaca di un momento rimanderebbe alla storia di 2000 anni fa. Il profondo significato di questo avvenimento riguarda la nostra vita. Ecco l'attualità, quindi, dei Vangeli. Allora, la cena di Gesù viene narrata in tre Vangeli, Matteo, Marco, Luca. È assente apparentemente nel Vangelo di Giovanni. In realtà Giovanni è quello che tra gli evangelisti più di tutti gli altri investiga e approfondisce la ricchezza dell'Eucaristia. Tutto il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni è tutto un insegnamento alla comunità sulla Eucaristia. Abbiamo quindi tre Vangeli e poi il testo più antico, che non è nei Vangeli, ma è in San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, che abbiamo visto ieri, nel capitolo 11. Si possono notare delle assomiglianze tra Matteo e Marco, tra Luca e Paolo, perché, e questo è importante da riacquisire oggi, ci fa comprendere la diversità nell'unità che ha animato le chiese primitive. Non c'era una strada unica da percorrere, ma secondo le località, secondo le esperienze, sorgevano delle chiese. Pertanto Matteo e Marco si rifanno alle celebrazioni eucaristiche in uso a Gerusalemme. A Gerusalemme c'era una chiesa diretta dagli apostoli, dagli anziani, sullo stile della istituzione religiosa giudaica. E Matteo e Marco attingono a queste celebrazioni di Gerusalemme. Mentre Luca e Paolo no, Luca e Paolo si rifanno alla prima comunità cristiana di Antiochia, in terra pagana, dove anziché gli apostoli e gli anziani, quindi una struttura gerarchica, erano presenti i profeti, persone animate dallo Spirito, e i maestri, quelli che insegnavano il Vangelo. Ed è interessante ricordare che per la prima volta i discepoli di Gesù sono stati riconosciuti come tali non a Gerusalemme, ma ad Antiochia. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 26, si legge che ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Chiediamoci perché. Sono discepoli di Gesù, credono nello stesso Signore, credono nello stesso Dio, hanno accolto lo stesso Vangelo. Come mai sono stati riconosciuti come cristiani in terra straniera, in terra pagana, e non a Gerusalemme? Ci saremmo aspettati che i discepoli di Gesù venissero riconosciuti come cristiani lì a Gerusalemme, dove era nato il tutto. No, a Gerusalemme non vengono riconosciuti come cristiani, soltanto in terra straniera. Perché? Perché in un momento di grave carestia che ha colpito tutta quell'area geografica e quindi anche Antiochia, i credenti di Antiochia sono stati talmente generosi da fare una colletta per i fratelli di Gerusalemme. Che si è cristiani non si vede dal Dio in cui si crede o dal Cristo che si segue, ma dall'atteggiamento a favore degli altri. Quindi l'evangelista dice che ad Antiochia per la prima volta furono riconosciuti come cristiani. Allora abbiamo quattro versioni, l'una differente dell'altra. Questa mattina esamineremo il Vangelo di Matteo. Diciamo subito, e questa purtroppo è una pena che abbiamo noi in Italia, in nessuna delle quattro versioni esiste l'espressione offerto in sacrificio per voi, in nessuna. Il testo ufficiale della Chiesa Cattolica è il testo latino, non conosce questa espressione. Le traduzioni nelle varie lingue, francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, che volete, nessuna l'espressione sacrificio, solo noi italiani abbiamo questo privilegio, che nell'Eucaristia attribuiamo a Gesù le parole: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Ma l'espressione in sacrificio è assente nei Vangeli, è assente nel testo ufficiale della Chiesa Cattolica ed è un privilegio che abbiamo soltanto noi italiani. Come mai? All'epoca del Concilio ci furono delle battaglie abbastanza impegnative, come sempre, tra coloro che sono aperti al nuovo, li chiamiamo i progressisti, e coloro che sono tenacemente attaccati al passato, li chiamiamo i tradizionalisti. E c'era lo scontro su quale denominazione dare alla cena di Gesù. La parte innovativa voleva proporre il titolo, giusto, secondo i Vangeli, Cena del Signore. I tradizionalisti no, volevano che fosse il titolo Il Sacrificio del Signore. Allora non si mettevano d'accordo, si arrivò a un compromesso che col senno di poi forse era meglio che l'avessero chiamato Il Sacrificio del Signore e non la Cena del Signore, perché venne chiamato l'Eucaristia la Cena del Signore, però nel testo, soltanto nella traduzione italiana, è stato aggiunto questo termine in sacrificio, che tante difficoltà e teologiche e tanti inganni può provocare nella testa dei credenti. Quindi l'espressione in sacrificio non c'è nei Vangeli, non c'è nel testo ufficiale della Chiesa Cattolica, è un privilegio che abbiamo noi in Italia, speriamo con la prossima riforma liturgica, ma con l'aria che tira ho paura che forse ritorneremo a celebrarlo in latino, speriamo le prossime riforme liturgiche che tolgano questo sacrificio. È interessante perché quando vado spesso all'estero, celebro all'estero, non c'è mai questa formula in nessuna lingua, soltanto in Italia, ma io non lo dico, quindi siamo a posto. Allora, esaminiamo questa mattina il Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo l'azione e le parole di Gesù durante l'ultima cena con i suoi sono identiche a quelle descritte nei due episodi della condivisione dei pani. Ricordate, la condivisione dei pani è duplice nei Vangeli, una in terra di Israele e l'altra in terra pagana. Ebbene, in queste due condivisioni di pani troviamo gli elementi che l'Evangelista poi riprende per la cena, da prendere il pane, benedire, spezzare e dare dei discepoli. Ricordo brevemente tre aspetti importanti della condivisione dei pani. L'invito di Gesù, il comando di Gesù, di far sdraiare le persone, perché mangiavano sdraiate soltanto i signori, quindi l'effetto dell'Eucaristia è che ogni partecipante, qualunque sia la sua situazione, qualunque sia la sua condizione, deve sentirsi un signore. Nell'Eucaristia i credenti si fanno servi, perché quelli che sono considerati i servi della società, i disprezzati, ieri li chiamavamo gli invisibili, si sentono signori. Quindi l'invito a sdraiarsi. Poi l'invito di Gesù, date loro voi da mangiare, espressione ambigua che ha due significati, oltre l'ovvio significato procurate loro voi da mangiare, ma datevi voi da mangiare. Nell'Eucaristia, ricordate, si diceva Gesù si fa pane, alimento di vita, perché quanti lo accolgono siano poi capaci di farsi pane, alimento di vita per gli altri. Questo pane viene dato ai discepoli che ne sono i servi, non sono i proprietari di questo pane. Il pane è di Gesù. I discepoli sono servi che devono prenderlo e distribuirlo agli altri. E dicevamo ieri, ricordate, guai a quel servo, quel discepolo, che si ritenesse il proprietario di questo pane e decidesse lui chi è degno di riceverlo e chi no. Selezionasse le persone tra meritevoli e no. Questo sarebbe il peccato di idolatria, perché usurperebbe il ruolo del Signore. Il compito dei discepoli è prendere questo pane e distribuirlo, senza chiedere la carta d'identità o la situazione morale, familiare, religiosa o sessuale di chi lo viene a ricevere. Il compito del discepolo è distribuire. Allora, esaminiamo capitolo 26 di Matteo, dal versetto 26, la narrazione della cena secondo questa interpretazione. E come sempre, l'abbiamo visto, lo dico per le persone che si sono aggiunte oggi, dobbiamo fare attenzione veramente ad ogni particolare. Gli evangelisti sono dei grandi della letteratura, sono dei grandi teologi, non sprecano una virgola, anche perché il materiale nel quale scrivevano era estremamente costoso. Per scrivere un Vangelo, un Nuovo Testamento, ci voleva un gregge di pecore. E allora scrivevano tutto attaccato, senza spazi, proprio per guadagnare il più possibile di immagini. Per questo spesso le traduzioni fanno difficoltà, perché sono parole tutte attaccate l'una all'altra, non ci sono spazi. Sta a noi capire, e a volte non è facile, dove interrompere la frase. Per cui gli evangelisti non sprecano un millimetro dello spazio. Per cui tutte le parole che inseriscono hanno un significato. Qui, per esempio, iniziamo con una inutile ripetizione. E commentiamo il Vangelo di Matteo dal versetto 26 del capitolo 26. L'evangelista scrive «mentre mangiavano». Ma lo ha già detto, non c'è bisogno. Se salite un po' più su, al versetto 21, quando inizia la cena del Signore, trovate scritto «mentre mangiavano». Questa è una ripetizione apparentemente inutile, perché già lo ha detto, non c'è bisogno cinque versetti dopo di ricordarlo, e invece sì, perché la ripetizione «mentre mangiavano» vuole collegare questo momento a quello illustrato nel versetto 21, che era l'annunzio del tradimento di uno dei dodici, il tradimento di Giuda. Allora, unendo il tema della cena con quello della morte di Gesù, dice Gesù, mentre mangiavano, disse, vi assicuro, io vi dico, uno di voi mi consegnerà, le parole e i gesti che adesso noi vediamo sono la risposta di Gesù all'annunzio del tradimento. Quindi è importante che la cena venga sempre compresa in questa maniera. L'abbiamo già visto ieri e lo ripetiamo oggi. I gesti che adesso Gesù compie e fa sono la risposta al tradimento di uno dei discepoli. Ricordate, ieri dicevamo, ma perché Gesù non lo caccia via, questo discepolo, che turba questo momento importante? Perché Gesù non lo rimprovera? Come fa Gesù a tollerare la presenza di Giuda in questo momento? La risposta di Gesù al tradimento di Giuda, e Gesù si trova di fronte un uomo che lo sta guardando, calcolando già quanto guadagnerà dal suo tradimento, è un'offerta ancora più grande d'amore. Gesù ormai non ha più insegnamenti da fare, i discorsi li ha finiti tutti, non ha più gesti da proporre. L'ultimo modo che ha di comunicarsi lui, che è Dio con noi come amore, è quella di un'offerta di vita anche a chi questa vita non lo merita. Allora, il fatto che la cena del Signore sia la risposta di Gesù all'annuncio del tradimento di Giuda fa comprendere che non c'è una selezione per gli invitati a questa cena. Tutti sono invitati a questa cena, perché a tutti il Signore si offre. Poi spetterà alle persone, una volta accolto questo pane, vedere cosa farne. Nel Vangelo, noi dopo ci ritorneremo, nel Vangelo di Giovanni, Giuda prende il pane, ma non lo mangia, non lo assimola, ed esce e sprofonda nel buio della notte. Allora l'Evangelista scrive, mentre mangiavano, Gesù prese, allora è importante, qui entreremo proprio nei dettagli, prese un pane. Attenzione, non c'è l'articolo determinativo, il pane, e vedremo il perché, ma prese un pane. L'Evangelista costruisce la cena del Signore sullo schema della prima alleanza, quella di Mosè con il popolo. Mosè con il popolo, nel momento dell'alleanza, prese il libro dell'alleanza. Ugualmente Gesù non prende un libro, ma prende un pane. Questo è importante. La nuova alleanza che adesso Gesù proporrà non consiste nell'accogliere un libro esterno all'uomo, ma accogliere un pane, un cibo che alimenta la vita stessa dell'uomo. La nuova relazione che Gesù è venuto a proporre con i suoi non è quella in rapporto a una legge che l'uomo deve osservare, ma in rapporto a un pane che l'uomo deve assimilare e fare proprio. La novità che Gesù ha presentato è che Dio non governa più gli uomini emanando una legge che questi devono osservare, ma governa gli uomini comunicando loro interiormente la sua stessa capacità d'amore. È grande la differenza, perché dal momento che esiste la legge, fosse pure una legge divina, questa è causa di ingiustizia, perché la legge è per tutti, ma non può conoscere le esigenze di tutti. Una legge, per quanto ben fatta, può soddisfare una parte delle persone. Altri troveranno difficile osservare quelle regole. Per alcuni addirittura sarà impossibile, a meno che non rinuncino allo sviluppo della propria vita. Allora, dal momento che esiste una legge, c'è già una separazione tra quelli che lo osservano e quelli che non vogliono o non possono osservarle, tra puri e impuri. Quindi, dal momento che c'è una legge, le persone sono discriminate. Allora Gesù, la nuova relazione che viene a proporre con il Padre, non è più in rapporto a una legge esterna all'uomo da osservare, ma in rapporto a un amore da cogliere. Una legge non tutti la possono osservare, l'amore tutti lo possono accogliere. Perché il Dio di Gesù non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni. È un Dio che il suo amore non lo concede come un premio per le virtù delle persone, ma come un regalo che dipende dal cuore del donatore. Allora, nel libro dell'Esodo, Mosè prese il libro dell'alleanza. Ugualmente Gesù qui prende un pane. Nella cena avviene la sostituzione tra l'antica alleanza e la nuova alleanza. L'alleanza di Mosè ormai ha esaurito la sua funzione e con Gesù subentra la nuova, che era stata profetizzata e attesa dai profeti. Basta leggere il famoso brano di Geremia 31. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò una alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri. Nella cena si realizza questa nuova alleanza, quindi l'antica alleanza non ha più diritto di cittadinanza nella comunità dei credenti. Nella lettera agli Ebrei l'autore lo dice molto chiaro, che la nuova alleanza rende inefficace l'antica. Usa le parole: dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antiquata la prima. Ora ciò che diventa antico e invecchia è superato. Quindi nella cena c'è la stipulazione della nuova alleanza, non più basata su un codice di leggi esterna all'uomo, ma su un pane che diventa la stessa vita dell'uomo. Inoltre, nella tradizione giudaica, il pane era una figura della parola del Signore. Ci abbiamo nei profeti Amos: verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, ma ad ascoltare la parola del Signore. Oppure Gesù nel deserto al tentatore: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Identificandosi, come vedremo, con il pane, Gesù vuol far comprendere che il pane capace di dare vita all'uomo non è un codice scritto, ma una persona viva. Offrendo il pane, Gesù non vincola i suoi a una dottrina alla quale i discepoli devono aderire, ma a un alimento con il quale nutrirsi. Abbiamo detto che l'evangelista sta molto attento ad ogni particolare. Un momento che mi avvicino. Il pane, perché mi serve, che è importante. Scrive l'evangelista che Gesù prese un pane. Perché non scrive che prese il pane? L'evangelista sta attentissimo, vedremo che faranno delle acrobazie tutti gli evangelisti, in particolare Matteo, è attentissimo a far sì che nessun elemento della cena del Signore sia assimilabile alla cena pasquale giudaica, quindi sia assimilabile alla celebrazione giudaica. Non commemora Gesù l'antica Pasqua, quella dell'antica alleanza, ma inaugura la nuova. Allora ecco perché Gesù, scrive l'evangelista, prese un pane. Perché se avesse scritto prese il pane, è il pane che è comandato di mangiare in quella settimana. In occasione della Pasqua bisognava togliere tutto quello che era antico e tutto ciò che era in qualche maniera contaminato dal lievito. Per cui nella settimana di Pasqua non esistevano pani normali, ma soltanto il pane azimo, il pane fatto senza lievito. E addirittura in vista della Pasqua si esaminava scrupolosamente ogni angolo della casa per evitare che anche una sola briciola rimanesse. Quindi si facevano queste enormi pulizie pasquali. Quelli della mia generazione forse ricorderanno, ancora negli anni 50 usava per la Pasqua fare le pulizie pasquali, ricordate? Quando si strabaltava completamente la casa e non si capiva perché una volta all'anno c'era da fare queste pulizie a fondo, deriva da questa tradizione giudaica. Ebbene, In questa cena nessun elemento è assimilabile alla cena giudaica. Soprattutto, e vedremo l'importanza, manca l'elemento più importante, manca l'agnello pasquale. Perché manca l'agnello pasquale, fondamentale per la cena giudaica? Manca l'agnello perché Gesù questo agnello pasquale. Cos'era l'agnello pasquale? Mosè comandò ad ogni famiglia di prendere un agnello, di ucciderlo, il sangue aspergerlo sugli stipiti della casa, della capanna, in modo che l'angelo della morte li avrebbe saltati, avrebbe evitato loro la morte, e la carne doveva essere mangiata tutta perché dovevano affrontare questo viaggio verso la terra promessa. Ebbene, nei Vangeli Gesù viene presentato come l'agnello il cui sangue libera dalla morte, ma non dalla morte biologica, ma dalla morte definitiva. Chi mangia di Gesù ha la vita eterna. La vita eterna non è una promessa per il futuro, ma una possibilità nel presente. Quando Gesù parla di vita eterna, non ne parla mai al futuro, usa sempre verbi al presente. Nella mentalità dell'epoca, la vita eterna era un premio che Dio concedeva dopo l'esistenza. Chi si comporta bene, dopo morto, avrà la vita eterna. Con Gesù la vita eterna non è un premio nel futuro, ma una condizione di vita nel presente. Per questo lui dice: chi mangia questo pane, chi beve questo sangue, ha la vita eterna. Nel momento che assimilo Gesù, la vita divina è in me e io ho una vita indistruttibile, capace di superare la morte. Allora Gesù è l'agnello il cui sangue libera dalla morte e la cui carne dà la forza per iniziare questa liberazione. Ma prendendo un pane come elemento fondamentale di questa cena, il significato profondo che Gesù ne vuol dare è che anzitutto Gesù in questa cena non toglie una vita, fosse pure quella di un animale, ma offre la sua, quindi non sacrifica nessuna vita ma dona la sua. Per di più, ed è importante, quando c'è un animale da mangiare, in questo caso l'agnello, c'è una gerarchia di valore nelle parti e degli ospiti a tavola. Le parti più buone nella Bibbia venivano riservate ai sacerdoti. Sapete che anche la tradizione si chiama il boccone del prete, le parti migliori. Se c'è un animale, le parti più buone, normalmente erano la coscia e il petto, in una cena a chi si davano? Alle persone più ragguardevoli, alle persone più importanti. Alle persone da niente si lasciavano gli scarti. Quindi la presenza di un animale significa gerarchia dell'importanza tra i partecipanti alla mensa. Ebbene, Gesù no. Gesù prende un pane, qui Albino ci ha fatto questo pane, più o meno di queste dimensioni, un po' più piccole, ma è importante vederlo perché non è il nostro pane, è un pane tondo. È importante questo. Se il pane è tondo significa che ogni sua parte è buona e non c'è una gerarchia. Qui se io prendo da questa parte o dall'altra o dal centro è tutta uguale. Quindi mentre un animale significa una gerarchia tra i partecipanti all'Eucaristia, il pane tondo elimina questa gerarchia. Il pane preso da Gesù indica l'unità tra i partecipanti. Allora l'Eucaristia elimina qualunque tipo di gerarchia tra i partecipanti. Non ci sono persone più importanti, non ci sono persone ragguardevoli, ma sono tutti uguali, uniti da cosa? Uniti da uno stesso pane. Ecco perché ho chiesto di fare questo pane tondo, perché non è il nostro pane. Nel nostro pane magari ci può essere una parte che piace di più o meno. Invece il pane arabo è questo, è un pane tondo che indica che ogni parte è uguale. Quindi il pane preso da Gesù indica l'unità e questo si rispecchia in un'antichissima preghiera eucaristica che è conservato nella Didache, termine greco che significa insegnamento, dottrina, e si legge: come questo pane spezzato era chicchi di grano sparso sui colli e raccolto e diventato una cosa sola, così si raccoglie la tua Chiesa dai confini della terra. Quindi il pane elimina le gerarchie e favorisce l'unità. Inoltre l'agnello non poteva essere ucciso in casa. L'agnello bisognava portarlo al tempio ed era il sacerdote che lo sacrificava. Il pane no, il pane è fatto in casa ed è fatto dalla donna. Quindi non un ambiente sacrale, ma l'ambiente familiare. Non una persona privilegiata, quale poteva essere il sacerdote, ma una persona comune, quale poteva essere la donna. Quindi è importante che Gesù prende un pane, non il pane. Benedì, solo due volte Gesù benedice in questo Vangelo, benedice il Signore, e tutte le due volte è per il pane. Ricordate? La prima volta l'abbiamo visto nell'episodio della condivisione dei pani e qui. Come nell'episodio della prima condivisione dei pani, benedire significa riconoscere nel Creatore l'origine del pane, svincolando così questo alimento dal possesso dell'uomo. Ricordate l'obiezione dei discepoli? Abbiamo cinque pani. No, una volta che si benedice non abbiamo più. Riconosciamo che questo pane è dono del Creatore e come tale va spezzato e condiviso. Solo così comunica vita. Vedete, noi abbiamo una scelta, possiamo prendere questo pane e lo posso trattenere tutto per me. Se lo trattengo tutto per me, il pane si secca, ammuffisce e anziché vita produce tossine. Se invece questo pane adesso si spezza e si condivide con tutti, produce vita. Quindi il pane va condiviso ed ecco il significato della benedizione. Ed è importante questo fatto della benedizione. Riconoscere che quello che si ha non è possesso proprio, ma è dono ricevuto, e il dono ricevuto va condiviso per moltiplicare l'azione creatrice del Padre. È la benedizione quello che consente al pane di essere poi spezzato e condiviso. Lo spezzò, lo diede ai discepoli, gli stessi gesti della condivisione dei pani, dicendo: quindi il pane che Gesù spezza e dona è per i discepoli, e solo Matteo parla esplicitamente dei discepoli. Gesù offre se stesso come pane perché i discepoli, accogliendo questo pane e alimentandosene, siano poi capaci di farsi pane per gli altri. Ricordate l'espressione della condivisione dei pani? Date loro voi stessi da mangiare. Ecco, qui si realizza: datevi voi da mangiare, fatevi alimento di vita per gli altri. I credenti di Gesù non devono dominare gli altri, ma potenziarli, servirli. Non devono soffocare la vita degli altri, ma alimentarla. A questo sono chiamati i credenti. Accogliere Gesù, che si fa pane, è quello che poi permetterà al discepolo di farsi pane. Quindi lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, è imperativo. Il verbo prendere all'imperativo compare 7 volte nel Nuovo Testamento e 6 in relazione alla morte di Gesù. Quindi Gesù in maniera imperativa chiede ai discepoli di prendere il pane, denotando un interesse speciale che questo pane sia fatto proprio da ciascuno. Quindi prende il pane, lo spezza, lo diede ai suoi discepoli e dice: prendete. E non c'è la congiunzione. E normalmente siamo soliti dire prendete e bevete. No, non c'è nessuna congiunzione. Prendete, bevete. Prendere, bere è la stessa azione. Quindi non c'è prendete e poi bevete, ma prendete, bevete, anche bevete e alli, e per, scusate, sto già avanti, mangiate, prendete, prendete, mangiate. Quindi non c'è la congiunzione, ma è un tutt'uno. Prendere, mangiare è un'unica azione. E questo invito di mangiare si trova esclusivamente nella cena del Signore narrata da Matteo, non c'è negli altri evangelisti. Perché Matteo insiste su questo fatto del mangiare? Non è possibile prendere il pane senza mangiarlo. Bisogna prendere questo pane e poi mangiarlo, assimilarlo. Ricordate, parlavamo di Giuda che ha preso il pane ma non l'ha mangiato. Ha preso la figura di Gesù ma non l'ha fatta propria e l'ha tradito e lo ha rinnegato. Quindi non basta prendere Gesù come modello di condotta, ma occorre assimilarlo profondamente, interiormente. Quindi è importante prendere e poi subito mangiare. Non basta essere innamorati della figura di Gesù, ammirarlo, bisogna assimilarlo in modo che diventi la forza della condotta del credente. Questa è l'ultima volta che nel Vangelo di Matteo compare il verbo mangiare. La prima fu quando Gesù aveva detto ai suoi: per questo vi dico, per la vostra vita non preoccupatevi di quello che mangerete e berrete. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose saranno date in sovrappiù. Questa è l'ultima volta, secondo le tecniche letterarie in uso nell'epoca, il primo e l'ultima volta che compare un verbo sono sempre in relazione. Ecco allora perché i discepoli non devono più preoccuparsi. Sarà il Signore stesso che darà non solo un alimento, ma che darà se stesso per loro. E allora di che cosa si vogliono preoccupare? Il gesto di Gesù è anche una risposta alla tentazione del deserto. Quando il diavolo lo spinse, visto che c'aveva fame, a trasformare le pietre in pane, cioè a usare le sue capacità a proprio vantaggio. Ebbene, la risposta di Gesù sarà che lui si farà pane per saziare la fame degli uomini. Non usa le proprie capacità per saziare la propria fame, ma usa le proprie capacità per saziare la fame degli altri. Si farà pane. Ancora una volta, notate che in un pasto Gesù offre il cibo senza pretendere l'importante purificazione rituale delle mani, condizione indispensabile per partecipare al pasto. Ancora una volta l'Evangelista omette il lavaggio delle mani ed ha un significato teologico, spirituale molto importante. Non è vero che ti devi purificare per mangiare questo pane, ma è mangiare questo pane quello che ti purifica. Quindi questa è la novità, la buona notizia portata da Gesù. E qui adesso abbiamo un problema, una difficoltà grammaticale e interpretativa. Vediamo un po' la possibile soluzione. Quindi Gesù dice: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Allora, naturalmente il Vangelo è scritto in greco. Ebbene, questo nella lingua greca è neutro, per cui non può essere associato a pane, che invece è maschile. Quindi pane è maschile. Questo è neutro, allora questo è il mio corpo, non può essere associato al pane, perché sarebbe una contraddizione grammaticale, oltre che un errore. Abbiamo visto che gli evangelisti sono dei grandi esperti della lingua, non commettono errori, ma danno indicazioni teologiche. Allora ci si apre una finestra, ci si apre un orizzonte straordinario sul significato vero, ricco e profondo della Eucaristia. Perché l'Evangelista adopera questo neutro riferito a un termine maschile? Perché il greco, nella lingua greca, questo cambio, questo presunto errore, ma in realtà è un profondo insegnamento teologico dell'Evangelista, che questo non si riferisce soltanto al pane, ma a tutta l'azione che l'accompagna, il benedire, lo spezzare, il prendere. È questo il corpo del Signore. Allora questo apre un'importante finestra sulla nostra celebrazione eucaristica. Il corpo del Signore non è soltanto il pane, ma è l'azione di benedire questo pane, cioè riconoscere che è un dono di Dio per l'umanità, l'azione di spezzarlo, disponibilità a condividerlo, il mangiarlo, mangiare questo pane per essere capaci di farsi pane per gli altri. Questo è il corpo del Signore. Quindi ci si apre veramente un grande orizzonte, che del resto la primitiva comunità cristiana lo aveva compreso. Abbiamo tutto l'insegnamento di Paolo nella lettera ai Corinti, dove parla dell'Eucaristia, dove per Paolo la comunità che accogliendo il pane si fa pane per gli altri è il corpo del Signore. Dice Paolo chiaramente: voi siete il corpo di Cristo. È visto, ritorna quell'insegnamento che abbiamo visto in questi giorni. Il Dio di Gesù è un Dio talmente innamorato degli uomini che chiede di essere accolto nella loro vita, per fondersi con loro, dilatare la loro capacità d'amore e renderlo l'unico santuario dal quale si radia visibilmente l'amore di Dio per l'umanità. Ogni comunità, ogni persona e ogni comunità è chiamata ad essere il Tempio del Signore, il corpo del Signore. Paolo lo dice molto chiaro: voi siete il corpo di Cristo. Quindi l'espressione "questo è il mio corpo" è molto più grande, parte dal pane, ma implica tutti coloro che si fanno pane per gli altri. E questo quindi, secondo Paolo, il significato dell'azione eucaristica. Sempre nella prima lettera ai Corinzi dice chiaramente: il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Un unico pane per un unico corpo. La comunità che nella Eucaristia accoglie il pane ed è disponibile a farsi pane, questo è l'unico vero corpo del Signore, l'unico visibile. Ricordate quando abbiamo fatto in Luca l'episodio di Emaus, che appena spezzato i pani, dice l'Evangelista, Gesù si rese invisibile. Perché Gesù si rende invisibile? Perché è visibile nel pane che viene spezzato e condiviso. Quello è il corpo del Signore. Quindi non c'è un privilegio per le prime comunità del passato che hanno sperimentato la risurrezione del Cristo, ma una possibilità per le comunità di tutti i credenti. Noi non abbiamo altro corpo di Cristo di quello della comunità che mangiando pane è capace di farsi pane per gli altri. Ma Gesù nel farsi pane, alimento di vita, fa anche comprendere che la sua morte non è una perdita, ma un alimento, qualcosa che fa vivere. Mangiando quindi questo pane, corpo, i discepoli accettano Gesù come norma di vita, si impegnano a continuare la sua stessa azione di portare amore a tutta l'umanità. Farsi pane per gli altri rientra nelle possibilità di ogni uomo ed è questo l'unico culto gradito a Dio. Abbiamo visto ieri che il culto non è quello antico, una diminuzione dell'uomo. Nell'antico culto l'uomo doveva togliersi il pane dalla bocca per offrirlo a Dio. Qui è Dio che si fa pane e si offre all'uomo. Allora l'Eucaristia, che tra poco celebreremo, non è un culto rivolto verso Dio, ma l'accoglienza dell'amore di Dio, l'amore ricevuto, che poi si trasforma in amore comunicato. Versetto 27. E preso un calice. Il calice è già comparso in questo Vangelo come simbolo della morte di Gesù. Quando Gesù sta per arrivare a Gerusalemme, per la terza volta, e il numero 3 significa quello che è definitivo, chiama i suoi discepoli e gli dice: avete capito? Vado a Gerusalemme ad essere ammazzato, chiaro, chiarissimo. Il tempo di dirlo, e due discepoli, Giacomo e Giovanni, di nascosto dagli altri, mi raccomando, quando sei a Gerusalemme, dacci i posti più importanti, una a destra e una a sinistra. Vedete che quando la tradizione religiosa si radica nelle persone, le rende sorde, anche se hanno l'udito, e le rende cieche, anche se hanno gli occhi. Loro pensano di seguire questo Messia dominatore. Ricordate ieri quando dicevamo che i discepoli sono più delusi della risurrezione di Gesù che della sua morte. Perché se Gesù è risorto significa che devono abbandonare i loro sogni di gloria. Ebbene, Gesù a questi discepoli che gli chiedono di essere accanto a lui, gli dà: potete bere il calice che io sto per bere? Per cui il calice è simbolo della morte di Gesù e l'associa alla sua morte in croce. Infatti, poi più avanti, Gesù nella preghiera al Getsemani dirà al Padre: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Quindi il calice è simbolo della morte. Ringraziò. Allora abbiamo due verbi diversi. Quando prende il pane, Gesù benedice. Quando prende il calice, Gesù ringrazia. Perché questo uso diverso di due verbi? Perché nella prima condivisione dei pani in terra ebraica, Gesù benedì, perché la benedizione faceva parte della cultura religiosa, spirituale del mondo ebraico. Quando Gesù in terra pagana non benedice, perché questa espressione non sarebbe stata compresa, ma usa un verbo che oggi definiremo laico, ringrazia. Sapete, il termine ringraziare è quello da cui deriva l'Eucaristia, il verbo greco eucaristeo, da cui Eucaristia. Quindi in terra di Israele Gesù benedice, in terra pagana Gesù ringrazia. Allora l'Evangelista adesso, e ci fa comprendere, io credo che man mano, veramente come questo pane ha lievitato, si lievita la dimensione dell'Eucaristia, unendo nella cena del Signore il verbo benedire, usato per il popolo ebraico, e quello ringraziare, usato per i pagani, l'Evangelista ci sta facendo comprendere che l'Eucaristia, il ringraziare, unisce tutta l'umanità, giudea e pagana. Quindi anche le persone che vengono considerate al di fuori della religione, al di fuori della fede, anche per questi è l'Eucaristia. È Dio che si fa pane per tutta l'umanità, senza esclusione. Lo diede loro dicendo: bevete, anche qui il verbo è all'imperativo, e anche qui l'invito a bere è soltanto in Matteo. C'è una stranezza in tutta la narrazione. L'evangelista farà salti mortali, farà delle acrobazie linguistiche, pur di non scrivere che in questo calice c'è il vino. Perché? Abbiamo detto che l'evangelista sta attento a non assimilare nessun elemento della cena del Signore, che è qualcosa di completamente nuovo, con il rito giudaico della Pasqua, dove c'era come elemento portante il vino. E vedete adesso quale acrobazie farà l'evangelista, pur di non dire che in questo c'è il vino, ma lui non lo vuol dire, perché se avesse detto di vino avrebbe assimilato la cena del Signore alla cena giudaica. E invece Gesù, come abbiamo detto, non commemora la Pasqua antica, ma ne inaugura la nuova. Allora Gesù dice loro: bevete da questo tutti, è imperativo. Nella cena pasquale c'era un calice per ogni persona, ognuno beveva dal suo calice. Qui in questa cena c'è un unico calice e Gesù dice che tutti devono bere da questo calice. Perché questo? Non è sufficiente dare adesione a Gesù, mangiare questo pane, ma occorre che la fedeltà al Signore giunga fine a dare come Lui la vita. Ecco il significato del bere il calice. Il calice, ricordate l'espressione di Gesù, potete bere il calice che io sto per bere, è simbolo della sua morte in croce. Allora nella cena Gesù si offre come pane, alimento di vita, ma richiede che questa fedeltà vada fino a essere capaci di bere il calice, ad affrontare quella inevitabile persecuzione che comporterà aver scelto lui come modello di vita. La persecuzione per la comunità cristiana non è mai una sorpresa. Deve sorprendersi la comunità cristiana quando non è perseguitata. Significa che non disturba la società. Significa che il suo stile di vita è assimilabile ai criteri della società. Significa che questa comunità non rappresenta una pericolosa alternativa al modo di vivere della società. Quindi quando arriva l'incomprensione, l'ostilità, la persecuzione, non bisogna mai né sorprendersi né stracciarsi le vesti. Anzi, quando tutto va bene, quando tutti parlano bene di voi, dice Gesù, cominciamo a preoccuparci, ci sarà qualcosa che non va. Invece la persecuzione fa parte dell'orizzonte della vita del credente. Quindi la vera accettazione di questo pane si vede soltanto nel bere il calice. E adesso Gesù, ancora non sappiamo cosa c'è in questo calice. Gesù lo fa nella maniera più urtante per le orecchie di un ebreo. Una maniera così urtante che gli ha causato a Cafarno l'abbandono di gran parte dei discepoli. Infatti cosa dice Gesù? Questo infatti è il sangue. È orribile per un ebreo sentire questo. Invitati a bere il sangue. Il sangue è la vita di una persona, è la vita di un animale ed è proibito assolutamente bere il sangue degli animali. Il libro del Levitico e gli altri libri della Bibbia dicono che nessun giudeo può bere il sangue. Nel Vangelo di Giovanni, la proposta di Gesù, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, causerà l'abbandono di gran parte dei suoi discepoli. Da quel momento, scrive l'Evangelista, molti dei suoi discepoli si allontanarono e non andavano più con lui, perché hanno capito. Hanno capito che seguire Gesù significa addio sogni di gloria, di conquista, di potere, ma significa farsi pane, alimento di vita, fino al punto di essere capaci di offrire la propria vita come lui lo offrirà. A questo punto gran parte dei discepoli lo abbandonano, ma Gesù è disposto a rimanere solo pur di non rinunciare al suo programma di comunicare al mondo fedelmente l'amore del Padre. A quelli che gli rimangono, e non è un granché che gli rimangono i dodici, scrive l'Evangelista, uno era un diavolo, Giuda, e Pietro lo tradirà. Dice alcuni non credevano, non è che rimane con un bel numero. Eppure anche a quelli che gli rimangono Gesù dice: volete andare via anche voi? E lì Pietro ha quella stupenda espressione: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Quando tra poco celebreremo l'Eucaristia, quando presenteremo il pane e il vino, e anziché quella frase che ormai deve essere rivista perché stride con il significato del Vangelo, Tra l'altro è un'espressione detta da un pagano che non conosceva Gesù: Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa. Abbiamo detto che non è vero che bisogna essere degni per partecipare all'Eucaristia, ma è partecipare all'Eucaristia che ci rende degni. Allora, quando tra poco nell'Eucaristia presenteremo questo pane, non risponderemo: Signore, non sono degno, che poi è una finta, perché diciamo tutti: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, e poi tutti a venire a partecipare alla mensa, insomma, mettete d'accordo, o sei degno o non sei degno. Allora, quando presenteremo questo pane, propongo di rispondere come Pietro: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. È la parola che si è fatta pane e che ci comunica la vita. Questo infatti è il sangue della mia alleanza. Anche qui l'Evangelista, abbiamo detto, costruisce la cena del Signore sul rito della prima alleanza, e nella prima alleanza Mosè, dopo aver citato il rotolo della legge, dice: Mosè prese il sangue, sangue di vitelli, ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che Yahweh, il Signore, ha concluso con voi sulla base di queste parole. Quindi nell'antica alleanza c'era il sangue che veniva sperso e esteriormente, non era un sangue che penetrava nelle persone, veniva sperso esteriormente. Nella nuova alleanza questo sangue non viene asperso sulle persone, ma diventa intimo delle persone, penetra interiormente nella vita dell'individuo, modificandola, trasformandola. Quindi nell'alleanza di Mosè il sangue era quello di vitelli che venivano sacrificati ed era suggellata con questa aspersione esterna del sangue sul popolo. Con Gesù, come abbiamo visto, non si sacrifica nessuno, fosse pure un animale, ma è il suo sangue quello che viene offerto, non per essere asperso sulle persone, ma bevuto, cioè penetrando intimamente nell'uomo e rendendolo come lui figlio di Dio. Questo sangue comunica a noi la vita di Gesù, cioè la vita divina. L'alleanza di Gesù, inoltre, non è riservata a un popolo come quella di Mosè, ma è universale ed è estesa a tutta l'umanità. Infatti, dice Gesù, versato per molti. E qui è importantissimo questo uso del verbo versare. Nella cena pasquale, dove è tutto prescritto quello che bisogna fare, dopo il quarto calice si recita il Salmo 79. E il Salmo 79, al versetto 6, si legge: versa l'ira tua sulle nazioni che non ti conoscono e sui regni che non invocano il tuo nome. Chi è esperto dei salmi sa che sono sempre molto bellicosi, c'è un'immagine abbastanza bellicosa: si loda il Signore e poi si ammazzano i nemici. Ebbene, anche nella cena pasquale, quando si distribuisce il quarto calice, si recita questo salmo: versa la tua ira sulle nazioni che non ti conoscono. Ebbene, Gesù dice che il suo sangue è versato per molti. Con Gesù non l'ira di Dio, ma il suo sangue, espressione dell'amore di Dio, si versa per tutti. Questo è importante in Matteo, perché al momento di richiedere la sua morte, tutto il popolo si prenderà la responsabilità della sua uccisione. E cosa dirà? Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Quindi tutto il popolo si prende la responsabilità della morte. Il suo sangue ricada sopra di noi. Ebbene, il sangue di Gesù ricadrà sul suo popolo, ma non come espressione di vendetta, bensì come espressione di perdono, un perdono che viene esteso pure ai colpevoli della sua morte. Questa è la novità portata da Gesù. Ma c'è un altro significato importante che finalmente nella cena del Signore chiariamo, quello che è un enigma che dall'inizio del Vangelo ci viene posto. Abbiamo detto che quando un'affermazione si trova in tutti e quattro i Vangeli, significa che è assolutamente certa, non solo assolutamente certa, è importantissima. Ebbene, in tutti e quattro i Vangeli l'attività di Gesù è: egli è colui che vi battezzerà in Spirito Santo. Il battesimo nell'acqua significa immersione in un liquido che è esterno all'uomo ed era simbolo di un cambiamento di vita, della conversione, per iniziare un nuovo stile di vita. Il battesimo nello Spirito, l'immersione nello Spirito, significa essere inzuppati, impregnati dello Spirito. Lo Spirito è la vita stessa di Dio, l'amore di Dio, che si chiama Santo non solo per la sua qualità, ma per l'attività santificatrice. Quando si accoglie la vita di Dio, questa, in maniera progressiva e crescente, allontana l'uomo dalla sfera del male, dalla sfera delle tenebre, dal mondo della morte, e lo attrae sempre più verso la luce, verso la vita, verso il bene. Quindi l'azione dello Spirito è di santificare e separare l'uomo dalla sfera del male. Bene, tutti e quattro evangelisti indicano l'attività di Gesù come colui che battezza in Spirito Santo. Ma quando è che Gesù lo fa? Uno è curioso di sapere almeno una volta che Gesù incontra una persona o un gruppo, i suoi discepoli, e li battezza in Spirito Santo. E rimane un po', sembra misterioso, questo battesimo nello Spirito Santo che Gesù ha annunziato, ma che mai si vede effettuato nei Vangeli. Abbiamo detto fin dall'inizio che l'Eucaristia è il momento prezioso, importante, privilegiato per la crescita della comunità. È nell'Eucaristia che c'è il battesimo nello Spirito Santo. Infatti questo verbo versare è lo stesso che si trova in un profeta, Gioele, che annunziò qualcosa di inaudito per quel tempo. Gioele nel capitolo 3 dice: dopo questo io, è il Signore, verserò e fonderò il mio spirito sopra ogni uomo. Lo spirito di Dio finora era riservato per i profeti, per i capi del popolo. Ebbene, in Gioele il Signore dice: verrà un momento in cui il mio spirito, cioè la mia stessa vita, non verrà effusa soltanto su persone particolari, su quelli che hanno un ruolo privilegiato, ma verrà effuso sopra ogni uomo. E quando è che viene effuso sopra ogni uomo? Qui nella Eucaristia. Quindi l'amore che Gesù comunica con questo calice è lo spirito, la vita stessa di Dio, quella che renderà gli uomini capaci di amare generosamente come da Dio generosamente e incondizionatamente si sentono amati. Quando Gesù si impegnò a manifestare l'amore del Padre, anche a costo di dare la vita, Dio rispose comunicandogli il suo spirito. Nel momento del battesimo si legge: egli vide lo spirito di Dio discendere come colomba e venire sopra di lui. Ora, ugualmente nella cena, dove i discepoli si impegnano ad essere fedeli a Gesù, mangiare il pane, anche a costo di fare la sua stessa fine, bere il calice, si effonde su di loro lo Spirito Santo. La risposta di Dio all'impegno degli uomini di farsi pane di vita per gli altri, anche a costo di affrontare sofferenze, la risposta di Dio è la comunicazione della sua stessa vita, la comunicazione della sua stessa capacità d'amore. E questo rende i partecipanti all'Eucaristia come Gesù figli di Dio. Quindi la cena di Gesù, l'Eucaristia, è il momento privilegiato, prezioso, nel quale Dio risponde a quanti seguono il Figlio con il dono dello Spirito. Bevendo a questo calice, dove c'è il sangue di Gesù, che è l'espressione, abbiamo detto, dell'impegno di non mettere limiti a questa dedizione agli altri, i discepoli ricevono lo Spirito, cioè la stessa forza d'amare del Padre. I limiti alla comunicazione di questo Spirito lo mettiamo noi, non Lui. Dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: vi do lo Spirito senza misura. I limiti all'accoglienza di questo Spirito non dipendono da Dio, ma dipendono da noi. È evidente che quegli spazi della vita del credente che sono occupati da rancori rimasti incancreniti, che sono occupati da egoismi che ostruiscono questo flusso d'amore, che sono ostruiti dall'attaccamento al passato, è tutto spazio dove lo Spirito non può affluire. Ma Dio dà lo Spirito senza misura. Tanto più grande sarà la risposta dell'uomo nell'amore verso gli altri, quanto più grande sarà la risposta del Padre. Ebbene, la penetrazione di questo vino, di questo sangue, nell'intimo dell'uomo, quindi è la comunicazione dello Spirito, vita e forza che trasforma radicalmente l'esistenza dell'uomo. La partecipazione all'Eucaristia, allora, è quello che permette ai discepoli di portare a pienezza la propria vita. Continua Gesù: quindi bevete, questo è il mio sangue, versato per molti, in condono dei peccati. È importante l'uso del verbo, non è in perdono dei peccati, ma in condono dei peccati. In questo Vangelo Gesù è stato presentato dall'inizio come colui che avrebbe salvato il suo popolo dai peccati. nel capitolo primo, al momento della nascita, l'angelo del Signore aveva detto a Giuseppe: tu lo chiamerai Gesù perché egli infatti salverà il suo popolo dai peccati. Nella nostra lingua italiana non si riesce a rendere bene la relazione che c'è tra il nome e il fatto di salvare il popolo dai peccati. Nella lingua ebraica sì, il nome di Gesù è Yeshua, il verbo salverà è Yoshua. C'è una differenza dalla vocale E alla vocale O. Allora nella lingua ebraica dice: si chiamerà Yeshua perché Yoshua, cioè salverà il suo popolo. Per renderlo bene nella nostra lingua italiana dovremmo dire: si chiamerà Salvatore perché salverà il popolo dai suoi peccati. Questo allora rende. Ebbene, con l'effusione del suo sangue su tutti è giunto del momento della salvezza di Gesù, il Salvatore, che cancella i peccati. I peccati non indicano le colpe degli uomini, ma una direzione sbagliata di vita. Ma abbiamo detto, l'Evangelista è attento, non usa il verbo perdonare, ma il verbo condonare o cancellare. Qual è la differenza? Perdonare è il risultato di un'azione dell'uomo, condonare è un'azione unilaterale da parte di Dio. Per ottenere il perdono, dunque, c'era l'uomo, commetteva peccato, si pentiva, doveva pagare un'offerta in sacrificio del peccato e poi otteneva il perdono. Quindi il perdono è il risultato finale di un'azione dell'uomo che si è pentito, si converte e offre un sacrificio di riparazione del suo peccato. Qui no, qui Dio non perdona, Dio condona. È da parte di Dio l'azione di cancellare completamente il passato peccatore dell'uomo, e la conversione eventualmente sarà una conseguenza. Questa è la novità già annunziata dai profeti, specialmente da Osea, e che Gesù farà suo. Non c'è un perdono che arriva dopo il pentimento della persona. Dio perdona prima, e il pentimento è eventualmente la conseguenza di questo perdono. Quindi questa è la grande novità portata da Gesù. E siamo ai versetti finali. Io vi dico che d'ora in poi, che d'ora non berò più di questo, guardate i salti mortali che fa l'Evangelista per non dire vino. Io vi dico che da ora non berò più di questo frutto della vite. Gesù non ha mangiato né bevuto in questa cena, ma lui si è fatto cibo e si è fatto alimento per i suoi. Ma anziché dire vino, che come abbiamo detto nella cena non compare mai, non compare in nessun evangelista per evitare qualunque riferimento alla cena pasquale, Gesù parla del frutto della vite. Perché usa questa espressione frutto della vite? Poco prima Gesù, in una delle ultime polemiche con i sommi sacerdoti, aveva rivolto ai sommi sacerdoti una parabola tremenda, quella il vignaiuolo del padrone della vite, che manda i suoi servi ai contadini, agli agricoltori, per ricevere il frutto della vite. Ebbene, i contadini cosa fanno? Quando vedono questi inviati dal loro padrone, li malmenano, li maltrattano. Allora il padrone dice: stavolta manderò mio figlio, di lui avranno rispetto. Quando questi contadini vedono arrivare il figlio, cosa fanno? Ragionano tra di loro: questo è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. E questa parabola Gesù l'aveva rivolta ai sommi sacerdoti. Gesù ancora una volta denuncia che il Dio adorato nel Tempio non è il Padre, ma è Mammona, l'interesse e la convenienza. Tutto quello che i sommi sacerdoti fanno, tutto quello che la casta sacerdotale fa, è per la propria convenienza, per il proprio interesse. Uccidiamolo e avremo noi l'eredità. E Gesù aveva rivolto questa parabola proprio ai sommi sacerdoti e le aveva avvertiti che a loro sarebbe stato tolto il regno di Dio e sarebbe stato dato a un popolo che ne produca i frutti. E con questo popolo che Gesù berrà il frutto della vite. Il frutto della vite, naturalmente il vino, è anche simbolo di vita e di allegria. Quindi vedete come l'Evangelista attenua ogni espressione tetra della morte con immagini di vita. Quindi non berò questo frutto fino a quel giorno. Il giorno è il giorno della morte di Gesù, il giorno nel quale lui, morendo, comunica vita. Nessun evangelista scrive che Gesù morì sulla croce. Naturalmente Gesù è morto, ma come abbiamo detto prima, gli evangelisti non vogliono trasmettere una cronaca, ma una profonda verità di fede. Nessun evangelista dice che Gesù sulla croce morì, ma tutti, in maniera diversa, usano il verbo spirare o comunicò lo spirito o rese lo spirito. Il verbo spirare nella lingua greca, prima dei Vangeli, ma indicava la morte di una persona. Noi oggi lo toperiamo, è spirata quella persona. Ma spirare significa soffiare. Qual è il significato? Che Gesù, morendo, lo spirito del Padre che aveva ricevuto e arricchito con la sua capacità d'amore, lo effonde su quanti lo accolgono. Quindi quel giorno è il giorno della morte di Gesù, nel quale Gesù comunica lo spirito. In cui lo berò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Gesù non si limita ad annunciare la morte, ma prospetta il trionfo su questa con un'immagine di pienezza di vita e di allegria, quale può essere il bere, fare un brindisi insieme. Questo frutto della vita, dice Gesù, è di qualità differente e migliore, dice una qualità nuova, è l'amore che Gesù dimostra con il dono della sua vita e che per ora però i discepoli non sono capaci di avere, perché non sanno fino a che punto arriverà l'amore del Signore. Ancora non hanno sperimentato la morte di Gesù, ecco perché ancora tutto questo rimane sospeso. Quando anche i discepoli saranno passati attraverso il dono della vita e saranno capaci di avere un amore simile a quello di Gesù, risponderanno con il loro amore e il suo amore. Ed ecco la conclusione inaspettata di tutto questo, e inneggiando, l'evangelista evita di dire salmeggiando, nessun riferimento alla cena pasquale. Inneggiando, cantare inni, non è un'immagine tetra, è un'immagine di grande gioia. Escono cantando e inneggiando uscirono per il Monte degli Olivi. La lode a Dio, che chiude la narrazione alla cena, toglie da questa ogni elemento di tristezza relativo alle sofferenze che Gesù affronterà, ma la narrazione della cena si conclude con una trasgressione. Il libro dell'Esodo proibiva severamente di uscire di casa la notte della Pasqua, prima del mattino. Nel libro dell'Esodo si legge: nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino. Quindi la notte di Pasqua si celebra la Pasqua in famiglia e poi non si può uscire fino al mattino. Gesù e i suoi invece, celebrata la nuova Pasqua, vanno verso il Monte degli Olivi. Perché l'evangelista pone questa plateale trasgressione? Nella nuova alleanza che Gesù ha già stipulato con i suoi, i dettami dell'antica alleanza ormai non hanno più validità. L'Eucarestia rende pienamente liberi. L'uomo non è più vincolato dalla legge, una legge da osservare, ora in sé lo stesso spirito del Padre che è quello che guida e dirige la sua vita. Ecco perché l'Eucaristia, se veramente celebrata, è pericolosissima, perché rende persone libere. Il potere può tollerare tutto, può tollerare le contestazioni, può tollerare i disobbedienti, ma quello che preoccupa il potere è una persona libera, perché una persona libera non si riesce a gestire. Ecco allora forse perché certe eucaristie sono state trasformate in un rito che narcotizza le persone, anziché essere questa adrenalina che li stimola ad agire e ad essere pienamente liberi. Quando si celebra la nuova alleanza, i dettami dell'antica perdono valore e l'uomo è pienamente libero. Lo faremo tra poco nella celebrazione eucaristica. Adesso ci prendiamo uno spazio di respiro. Io ho fatto...